Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Ben ritrovati all'appuntamento con il teatro e le arti della scena. Inizieremo parlando di una prima assoluta, uno spettacolo che debutta al Teatro Fabricone, Odissea minore per un'educazione della frontiera. Ne parleremo insieme alla regista Miriam Selima Fieno e al giornalista Cristian Elia, entrambi firmano l'ideazione di questo spettacolo. Poi ci portiamo al Teatro Cantiere Florida in occasione del Festival Materia Prima. Parleremo con Luana Gramegna, regista della compagnia Zaches Teatro, che presenta uno spettacolo per bambini e per adulti, Arlecchino. Rimaniamo sempre a Firenze, sempre all'interno del Festival Materia Prima, spettacolo di chiusura, compagnia di Sollicciano, il Giardino degli Incontri, si svolgerà al Giardino degli Incontri di Sollicciano, al carcere di Sollicciano. Ne parleremo con la regista Elisa Taddei e infine vi faccio ascoltare un estratto dal primo incontro che Stefano Massini ha tenuto al Teatro della Pergola di Firenze in occasione della sua scuola Liberamente. Buongiorno e ben ritrovati alla nuova puntata di Luce d'Italia, la trasmissione che Rete Toscana Classica dedica al teatro e alle arti della scena. Al microfono Rodolfo Sacchettini vi dà il benvenuto insieme a Giovanni Mori in regia. Allora, prima di iniziare questa puntata ricca di ospiti, vi ricordo ovviamente gli orari di questa trasmissione che va in onda due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi in replica ai venerdì successivi, la mattina alle 10.40. La puntata poi, dopo la messa in onda della replica, viene anche caricata sul nostro sito internet e su tutte le piattaforme audio. Ultima informazione fondamentale, mi potete scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. E dunque, come vi dicevo nell'introduzione, cominciamo parlando di una prima assoluta, uno spettacolo che potremo vedere fra non molto, dal 1 al 6 aprile, e è una prima assoluta prodotta dal Teatro Metastasio e che potremo vedere al Teatro Fabricone. Si intitola Odissea minore per un'educazione della frontiera. Allora, noi abbiamo il piacere di avere collegati con noi al telefono Miriam Selima Fieno, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E Cristian Elia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Dunque, Miriam, Cristian e Nicola Di Chio firmano l'ideazione di questo spettacolo, e in particolare Miriam e Di Chio firmano anche la regia. Cristian Elia è un giornalista che ha realizzato molti reportage su conflitti e violazioni dei diritti umani nei Balcani e in Medio Oriente. Allora, coinvolto in questo progetto perché stiamo parlando, come un po' evoca anche il titolo, ed Odissea minore, di alcuni viaggi particolarmente turbolenti della nostra contemporaneità, dolorosissima contemporaneità. Allora Miriam, forse iniziamo con te, forse per introdurre questo spettacolo, ma direi questo progetto proprio, di cosa si tratta?
Sì, allora noi siamo partiti ormai quasi 2 anni fa insieme a Cristian con l'idea di creare questo spettacolo per raccontare di una generazione, di quei bambini che sono partiti da lontano oppure nati in viaggio, cresciuti in cammino, conoscendo solo la logica delle frontiere, facendo questo viaggio lungo le rotte balcaniche, quindi partendo dalla Turchia e dalla Grecia, e per cercare di raggiungere, appunto, percorrendo tutta la penisola balcanica, l'Europa occidentale. E abbiamo deciso di mescolare i nostri sguardi e di creare questo lavoro che di fatto unisce il giornalismo narrativo al teatro, al linguaggio del cinema documentario. Abbiamo infatti intrapreso un viaggio assieme con Cecilia Fasciani, la documentarista che ha realizzato i video che sono all'interno dello spettacolo, un viaggio dall'estate all'autunno del 2024, percorrendo la rotta al contrario, quindi da Trieste fino alla Turchia, E raccogliendo appunto una grande quantità di materiale di vario genere, incontrando molte persone, e abbiamo cercato appunto di mettere insieme tutto questo materiale per realizzare un'opera di, diciamo, di teatro documentario, dove io e Nicola siamo sulla scena e cerchiamo attraverso l'esperienza che abbiamo vissuto in prima persona di raccontare il viaggio di questi bambini, ma soprattutto ponendoci una domanda, no? Come, cioè, che adulti saranno questi bambini, come, visto che saranno i cittadini dell'Europa del futuro, ci chiediamo appunto come sarà l'Europa un domani alla luce di quello che queste generazioni stanno vivendo.
Christian Elia, tu appunto racconti da tempo queste rotte balcaniche. Ci puoi dire queste persone da dove provengono, da quali paesi?
Quando si è cominciato a parlare di rotta balcanica nel senso, diciamo, di questo decennale, quindi il 2015, eravamo nel pieno di una devastante crisi siriana. Paradossalmente non lo sapevamo neanche quando abbiamo cominciato a lavorare insieme a questo progetto. Questo cerchio si è chiuso oggi, perché con la caduta del regime di Assad venne messo in discussione anche tutto quel cammino che è stato imposto a queste persone. Quindi sostanzialmente dal 2015 al 2025 quella siriana è stata un po' l'identità madre di questo cammino, che, come diceva Miriam, appunto dalla Turchia porta Trieste, ma Trieste non come punto di arrivo, come punto di snodo, ecco, verso altre destinazioni. Afghani, iracheni, pakistani, ma anche persone che non ti aspetti, anche persone che arrivano da paesi del Nord Africa, persone che arrivano da Cuba, persone che arrivano dalla Mongolia, perché ovviamente lo snodo di Istanbul, dove in molti casi si può arrivare senza visto, è da un lato, e dall'altro il tasso di mortalità sempre crescente delle rotte marine porta tantissime persone da partenze diverse a puntare ad arrivare a Istanbul senza visto, e poi da lì iniziare questo lungo viaggio. Però per noi, anche per la storia che si è intrecciata alle nostre dita, ai miei lavori di questi 10 anni e alle storie che abbiamo trovato sul campo, ruota tanto intorno a quello che è accaduto in Siria, perché da un lato ci racconta di un popolo che fino alla guerra non era mai emigrato, non era una di quelle nazionalità tipiche, no, delle migrazioni di questi anni, e quindi ci riporta un po' a quel tema originale che te ne vai quando non hai più nulla che da perdere sostanzialmente, e dall'altro ci chiude un po' questo cerchio di questo decennale del 2015, di quella che viene chiamata la crisi dei rifugiati, perché oggi ci mette di fronte a questa nuova inattesa situazione siriana, e quindi anche di questi bambini che sono cresciuti, nati sulla rotta e ora sono magari in Germania, in Olanda, in Gran Bretagna, ci si chiede tutti che fine faranno due volte, no? Quindi siamo di nuovo di fronte a quella domanda di questa generazione che potrà essere la più traumatizzata del mondo, oppure una generazione con bambini che sanno parlare 6 lingue imparate lungo il cammino, che sono diventati ambasciatori della loro stessa famiglia in un'età che dovrebbe essere, almeno quando si parla della nostra società, super tutelata e super protetta.
Ecco Miriam, la vostra attenzione dalle parole, anche da queste ultime parole, mi sembra si concentri molto sui bambini, sui bambini in viaggio, che rappresentano il futuro naturalmente anche di questa Europa oggi sotto i riflettori nella sua, nei suoi, come dire, nella sua identità, nei suoi obiettivi, nella sua natura. Ecco, però volevo capire, durante il viaggio come vi siete avvicinati, cioè come avete documentato queste rotte, che tipo di lavoro avete fatto, Miriam?
Beh, noi siamo partiti ovviamente con grazie all'esperienza di Christian, con delle tappe precise, e allo stesso tempo ci siamo fatti guidare dal viaggio stesso. e quindi anche dalle persone che abbiamo incontrato durante il viaggio, perché ovviamente poi man mano che andava avanti cambiavano le cose, no? Ci succedevano alcune cose, per cui è capitato anche di cambiare l'itinerario che avevamo previsto, perché alcune persone incontrate ci hanno suggerito di percorrere un'altra strada, di raggiungere altri paesi, per esempio. E quindi sì, da un lato avevamo degli appuntamenti e dall'altro ci siamo in qualche modo, come dicevo, fatti guidare dalla rotta stessa. E abbiamo incontrato delle persone, abbiamo dialogato con loro, abbiamo ascoltato le loro storie e abbiamo non solo questo, non solo cercato di raccontare e di raccogliere materiale relativo al presente o alle persone che stavano in quel momento facendo quel viaggio, ma abbiamo cercato anche di seguire la memoria, cioè per noi era un altro punto importante del viaggio cercare di ripercorrere quei luoghi che fino a pochi anni fa erano attraversati da queste persone, quindi comprendere anche dove questi bambini hanno trascorso questa infanzia negata, per cui abbiamo attraversato questi territori alla ricerca anche di luoghi che oggi, dove oggi regna il silenzio, sono totalmente vuoti, ma che raccontano tantissimo, e quindi abbiamo cercato continuamente di mantenere il viaggio su due strade parallele, il presente e la memoria, e ci ha aiutato molto ovviamente l'apporto, diciamo, di Cecilia, che grazie alla sua telecamera, un drone, avevamo molta attrezzatura che ci permettesse di raccogliere il materiale anche in questo senso, perché per noi nei nostri lavori è fondamentale l'utilizzo dell'immagine e il dialogo dell'immagine che racconto, ecco, non è sfondo. E quindi il certo. Viaggio è stato questo.
Allora, adesso ci interrompiamo un attimo ascoltando un celebre brano di Emir Kusturica, convocato, come dire, sempre quando si parla di Balcani, e ci risentiamo tra un paio di minuti. Telefono con Miriam Selima, che firma lo spettacolo al Teatro Fabricone, che parla di rotte balcaniche, Odissea minore per un'educazione della frontiera, spettacolo ideato insieme a Nicola Di Chio e a Christian Elia, giornalista che molto ha dedicato alla rotta balcanica e problemi di immigrazione. Allora, Christian, parlavamo appunto, era molto interessante la questione di partenza, appunto Istanbul come un enorme luogo di partenza per persone provenienti non più solo dalla Siria ma anche da altri paesi in guerra oppure anche non precisamente in guerra. E ecco, che cosa succede? Perché poi da Istanbul a Trieste se ne attraversano parecchi di paesi. E che cosa succede nelle frontiere che si incontrano?
Succede di vedere con i propri occhi quella che è una grammatica della frontiera, nel senso che proprio questi 10 anni, Miriam lo spiegava nel suo intervento precedente, lavorare in parallelo sulla memoria e sul presente è stato anche utile perché io faccio parte di quella parte di giornalisti che sono sempre più convinti che le persone per tanti motivi ormai si raccontano da sole. I migranti il loro viaggio lo raccontano da soli, anche con dei prodotti davvero straordinari ormai. Quello che a noi interessava era anche parlare a noi stessi. Ormai questi prodotti devono riuscire a farci riflettere e ci racconta di cosa è diventata l'Europa. Noi abbiamo lavorato tanto con chi su quella rotta si mette in gioco, quindi persone che aiutano, persone che lo fanno a livello indipendente, persone che lo fanno a livello istituzionale. Ci siamo messi in gioco con l'idea di chi organizza il traffico, ma quello su cui abbiamo sbattuto tantissimo è stata proprio l'idea di un'Europa, in particolare rispetto alla Croazia e alla Bulgaria, due paesi che nonostante la palese e ormai più che documentata sistematica violenza sui migranti, hanno ottenuto il premio, no, di entrare nello spazio Schengen, il premio di essere ritenuti degni partner di quest'unione sempre più feroce. Il proliferare dei muri, noi abbiamo celebrato per anni la caduta del muro di Berlino per finire molti anni dopo a riempirci di muri nei Balcani, e quindi mentre seguivi queste strade, queste vite, queste storie, finivi per riannodare dei fili che ti riportavano a te stesso e a noi stessi, a questa Europa, no? Che si è commossa 10 anni fa davanti al cadavere del piccolo Aylan Kurdi su quella spiaggia e che oggi dopo 10 anni ha smesso anche di contarli gli Aylan Kurdi, e per cui diventava un viaggio non solo immaginando il futuro di questi bambini ma anche tanto riflettendo su cosa siamo diventati noi.
Certo, e qui i temi sono veramente ampli, sarebbe interessante poi seguire alcuni di questi bambini quando arrivano, come dire, in una sorta di meta o comunque un luogo dove cresceranno, per capire anche quali sono poi i problemi, come dire, della crescita in un luogo o di un qualche tipo di integrazione. Però ti volevo chiedere ancora, Christian, che stai studiando da tempo queste questioni, che cosa sta succedendo in Siria? Perché le ultime notizie non erano molto confortevoli rispetto a, dopo la caduta del regime, a un nuovo ordine, a una nuova situazione di stabilità. Sembra che ancora lì sia una pentola in ebollizione.
Guarda, sostanzialmente, per chi conosceva bene come me il regime di Assad, io francamente nella memoria, no, degli studi che abbiamo, oltre di quello che abbiamo documentato come reporter, ma anche di quello che abbiamo studiato, un regime come quello della famiglia Assad, perché non inizia con Bashar ovviamente, ma inizia dal padre, insomma, dagli anni 60, a livello di feroce e di violenza è difficile trovare un paragone nella storia. Però è normale che inaspettatamente il regime ormai, se non avesse avuto l'appoggio dell'Iran e della Russia, sarebbe caduto molto tempo prima e, ahimè, lo dico, sarebbe caduto grazie a una serie di straordinari giovani uomini e giovani donne che hanno dato avvio a quella rivoluzione che purtroppo oggi molti di loro non sono più qui a vederla realizzata. Ha vinto un'ala militare, ha vinto un gruppo militare molto legato alla Turchia, che diciamo viene dipinto a volte come una brigata islamista radicale, che invece è molto più nell'agenda della Turchia. Ci sono anche dei gruppi più radicali. Sono successe due cose importantissime: una terribile, che è quella che è accaduto lungo la costa, dove diciamo c'è la maggioranza degli alawiti, quindi la minoranza del paese legata alla famiglia Assad, che è molto probabilmente un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Ed è successo però questo tavolo nazionale dove tutte le minoranze si sono sedute firmando una sorta di patto di unità, quindi anche i curdi del Rojava. È una situazione estremamente fluida. Dobbiamo immaginare quello che abbiamo visto accadere in tutto il mondo dopo le rivoluzioni. Ci sono sempre dei periodi di liquidi, no? dei periodi in movimento. Israele ha occupato delle terre a sud, quindi si sta ridisegnando un mondo. Di sicuro questo è un periodo dopo la cupezza del regime di Assad di grande esplosione, che può avere dei risvolti negativi, ma ne può avere anche di molti positivi. Qui starà tanto alla comunità internazionale quanto si riuscirà a capire la differenza fra un gruppo che durante una rivoluzione combatte e che poi si sa riciclare in classe dirigente politica, no? Pensiamo alla resistenza in Italia, no? C'è sempre un momento di passaggio dalla lotta armata alla direzione istituzionale. Vediamo quanto la comunità internazionale saprà rendersi indispensabile e quindi poter dare delle regole, vediamo come succedono le dinamiche interne, però di sicuro, questo mi sento di dirlo come testimone di un'epoca, col regime di Assad non abbiamo perso niente, se non una vaga idea di stabilità che però non conveniva certo alla vita dei siriani.
Ecco, tutto veramente interessantissimo, soprattutto adesso che il mondo intero sembra andarsi a ridisegnare in alcune sue parti, appunto le vicende rissiriane poi rimandano anche a quelle israeliane, a quelle ucraine, insomma in una situazione davvero complessa. Ma insomma, Miriam, noi sulla scena che cosa vedremo? Perché poi, al di là di tutto, questo è uno spettacolo presentato in un teatro, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
Sì, allora, è uno spettacolo teatrale che però utilizza un linguaggio particolare, un'opera ibrida che veramente mescola le arti performative al cinema documentario. Io e Nicola sulla scena portiamo avanti il racconto, interagiamo con dei dispositivi elettronici, delle telecamere, dei software e dei video che, come dicevo prima, sono diciamo in personaggio a loro volta, portano avanti il racconto. È quasi come assistere a un film documentario dal vivo. E noi ovviamente proveremo a raccontare questa storia attraverso quello che abbiamo studiato in questi due anni e attraverso quello che abbiamo raccolto durante il viaggio.
Benissimo, allora l'appuntamento dal 1 al 6 aprile, Odissea minore per un'educazione della frontiera, ideazione Nicola Di Chio, Cristian Elia, Miriam Selema Fieno, prima assoluta, Teatro Fabricone. Noi quindi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo e a presto a Miriam e a Cristian.
Arrivederci, grazie a tutti, arrivederci.
Gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome. sarebbe scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare.
Comunque proteggi di Vinicio Capossela conclude questa prima parte della puntata dedicata a Odissea Minore. Prima abbiamo ascoltato anche Emir Kusturica per così accompagnarci nella rotta balcanica. E adesso ci spostiamo da Prato a Firenze, parliamo ancora del Festival Materia Prima, e in particolare per un appuntamento che ci propone la compagnia Zaches Teatro dal titolo Arlecchino. E abbiamo con noi il piacere di avere la regista Luana Gramegna. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, lo spettacolo lo potremo vedere venerdì 28 marzo alle ore 10 la replica matinée e alle ore 21 la replica serale, diciamo to public, come si dice adesso. Allora, Arlecchino, io leggo qua nella presentazione di questo spettacolo: in un teatro ormai dismesso e fatiscente irrompono tre pulcinella, tre goffi personaggi in cerca del loro re, Arlecchino. Allora, Arlecchino è il re dei pulcinella?
Allora sì, Arlecchino è un re, nasce come un re, c'è un'antica leggenda che parla di re Herla, che è stato un re che è stato condannato ad errare per l'eternità, ed è diciamo il passato prima che Arlecchino diventasse una maschera teatrale, per cui ha questo passato legato più a delle leggende che si perdono un po' nelle nebbie, no? dei tempi, e il re chiaramente è il re dei Pulcinella, perché sicuramente Arlecchino è stato un personaggio della commedia dell'arte che ha avuto una fortuna, diciamo, come maschera, come personaggio, e anche soprattutto all'estero. Pulcinella è rimasto un personaggio molto più legato alle sue origini, insomma, quindi alla sua patria e nello specifico la Napoli. E, per cui sì, nella nostra versione i Pulcinella cercano questo loro re, che è un po' quello che sperano possa farli ritrovare gli antichi sfarzi del passato, insomma.
Ecco, è uno spettacolo rivolto anche a quale fascia d'età?
È uno spettacolo che si rivolge a un pubblico ampio che va dagli 8 anni in su. Per cui è uno spettacolo che sicuramente possono essere coinvolti anche i più giovani, partendo appunto dagli 8 anni, ma che sicuramente può essere gradito anche dagli adulti e sicuramente anche fa riflettere in maniere diverse appunto un pubblico ampio, dai più giovani ai più adulti, ecco, ai più anziani.
Ecco, ma è Arlecchino, insomma, questo appunto, tu ci ricordi questa lontanissima origine regale per Arlecchino, che noi invece associamo più alla sua natura di servitore, quindi le due nature probabilmente convivono in questa maschera. E qual è la storia che voi raccontate?
La storia è che appunto Arlecchino è l'anima del teatro, l'anima del teatro che però fatichiamo in questo momento a sentire, fatichiamo a ritrovare, per cui questi Pulcinella sperano di rincontrare Arlecchino che hanno perso. Che sì, è stato un re, sì, è stato anche un demone, perché chiaramente condannato a errare per l'eternità, sicuramente anche una provenienza, diciamo, ctonia del personaggio, che poi è diventato appunto più burlesco, ma che si è identificato anche con il teatro, no? Per cui venuto a mancare, manca la speranza, no, per un futuro migliore per questi Pulcinella, manca proprio la forza per non soccombere all'oblio in cui si ritrovano, no? Che li sovrasta, e non c'è più un pubblico, la platea è vuota, per cui loro sperano di poter riempire di nuovo nuovamente il teatro, grazie anche, no, al ritorno di Arlecchino, che insomma potrà ammagliare di nuovo il pubblico, no? Con i suoi lazzi e insieme ai lazzi anche del Pulcinella. Però questo non accade, per cui c'è uno scenario un po' disperante, ma nella natura del Pulcinella c'è anche la volontà di non soccombere. Laddove c'è una catastrofe, Pulcinella vede una via di fuga, per cui anche se lo sconforto, vengono presi dallo sconforto, ma lo trasformano in una forza vitale, per cui poi sicuramente lo spettacolo, la storia si conclude, diciamo, con una nota di speranza, nel senso che c'è sempre comunque un modo per rinascere, cioè il teatro stesso ha sempre trovato un modo per rinascere, cosa che pensiamo che potrà di nuovo fare, ma come la stessa umanità ha sempre trovato un modo per andare avanti. Sull'umanità inizio ad nutrire un po' di dubbi ultimamente, ma con i nuovi, sì, però diciamo che, ecco, anche per le nuove generazioni non possiamo non pensare che comunque, cioè, in un modo o un altro si troverà una via di fuga, no? In mezzo alla catastrofe.
Ecco, questo è la natura anche di Pulcinella, anche qui, come dire, recuperi un'antica tradizione di Pulcinella che va molto più lontano rispetto alla commedia dell'arte, quindi è qualcosa di antropologico, come una figura che comunica tra il mondo di qua e il mondo di là, è una figura a contatto stretto con la morte, ma che ha un'estrema vitalità, proprio perché è a esatto. Due passi dalla morte, no? E quindi è di estrema vitalità ed è capace di trovare la via di fuga nel momento della catastrofe, che uscì qualche anno fa, un libro che voi ovviamente conoscerete benissimo, perché si sente dalle vostre parole appunto questi riferimenti, quello di Giorgia Gamben sul Pulcinella, e lui insisteva molto su questa questione ciclica, che i Pulcinella compaiono e scompaiono. Quando esatto. compaiono vuol dire che è arrivato il momento di trovare una via di fuga esatto. dalla catastrofe esatto. incombente. Quindi...
Esattamente, sì, significano un momento di trasformazione, no? Cioè la fine di un'era e l'inizio di una nuova, di un nuovo, insomma, momento. Infatti i nostri Pulcinella anche guardano molto a Tiepolo, insomma, ai Pulcinella di Tiepolo e anche tutte le tavole, insomma, che poi si Tiepolo dipinse sulle pareti, e per cui ecco, anche a livello estetico abbiamo molto guardato in questa direzione.
Quanto si riderà in questo spettacolo?
Beh, la volontà è di ridere, ma nel momento in cui si ride è un po' quel riso amaro di cui parlava anche Pirandello e che anche Beckett dice: non c'è niente di più comico della nostra infelicità, no? Poi alla fine anche appunto anche Arlecchino si confessò insomma, burlando, e per cui è un po' questo lo spirito. Si ride ma si riflette insieme, per cui è un po'... si ride anche delle nostre disgrazie, si ride anche della nostra miseria, è molto, sono, affondano proprio anche alla tradizione della commedia dell'arte, anche Capitan Fracassa di con Troisi, è un riferimento, un filmografia che noi abbiamo proprio, ci siamo ispirati, ed è proprio questo, è uno specchio.
Benissimo.
Uno specchio dell'umanità.
Benissimo, allora Zaches Teatro, Arlecchino, venerdì 28 marzo alle ore 10, mattinée ore 21 per tutti, al Teatro Cantiere Florida, all'interno di Materia Prima, il festival organizzato da Murmuris, di cui già abbiamo avuto modo di parlare nelle precedenti puntate. E in scena abbiamo Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti, e la scena è di Francesco Givone e la regia è di Luana Gramegna, che noi ringraziamo moltissimo e le facciamo un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi.
E ci ascoltiamo un rondò veneziano, Arlecchino.
Thank you.
Questo era il rondò veneziano Arlecchino. E noi rimaniamo a Firenze, rimaniamo al Teatro Cantiere Florida, sempre all'interno del Festival Materia Prima, organizzato da Murmuris, ma adesso parliamo di un altro spettacolo assai particolare che potremo vedere giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Il titolo è Il Giardino degli Incontri, compagnia di Sollicciano, e con noi al telefono abbiamo il piacere di avere la regista Elisa Taddei. Buongiorno e bentrovata.
Grazie, buongiorno a te, buonasera a tutti.
Allora, Il Giardino degli Incontri, compagnia di Sollicciano, purtroppo quando si parla del carcere di Sollicciano la cronaca è impietosa. Anche recentemente, ancora una volta, abbiamo avuto notizia di una morte all'interno del carcere, e non sono eccezioni, purtroppo sono notizie che arrivano con una continuità veramente inquietante. Il Giardino degli Incontri però forse ci dà un'altra possibilità, come dire, no? Un'altra storia anche di questo carcere. E ci puoi raccontare che cos'è Il Giardino degli Incontri di Sollicciano?
Sì. Sì, Il Giardino degli Incontri, il titolo di questo lavoro è l'omonimo di uno spazio che esiste ed è utilizzato, non come secondo me potrebbe essere, all'interno di Sollicciano, ed è un luogo dove i detenuti possono incontrare i loro familiari. Noi in questo spettacolo raccontiamo proprio la storia, come è nato questo luogo, questo spazio, perché è una storia molto bella. Cioè, quando Giovanni Michelucci, l'architetto che ha realizzato anche la stazione di Santa Maria Novella, per capirsi, andava a Sollicciano come volontario, così ho capito, un gruppo di detenuti, all'epoca c'erano tra loro alcuni detenuti laureati in architettura, ebbero l'idea di chiedere all'architetto Michelucci se gli aiutava a progettare questo luogo dove i detenuti potevano all'esterno incontrare, in uno spazio anche pensato soprattutto per i bambini, i loro familiari, e Michelucci accettò con grande entusiasmo. Quindi partì questo progetto questa progettazione condivisa tra l'architetto e questo gruppo di persone, e andò avanti per un po' di anni, dove Michelucci prendeva i progetti, li correggeva, li restituiva a questo gruppo di ragazzi, e andarono avanti così per un po' di tempo. E alla fine purtroppo il Giardino degli Incontri è stato realizzato quando Michelucci era già morto, quindi non ha mai potuto vederlo nella sua costruzione, però nelle sue parole lui lo nomina come uno dei progetti più belli che ha realizzato nella sua vita. E in questo spettacolo noi partiamo proprio da questa storia. Poi vabbè, si intrecciano anche altre narrazioni, cioè io tramite una di queste persone che veramente partecipò a questa progettazione, con delle interviste che gli fece, ho potuto conoscere meglio Michelucci. Poi ho avuto la fortuna di avere tra le mani questo libro scritto da Michelucci, e ho scoperto una persona di una straordinaria profondità. Quindi anche alcune poesie di questo architetto entrano in questo spettacolo. Ecco. Poi vabbè, non vorrei raccontare troppo perché magari si brucia un po' la sorpresa.
No, certo, però puoi dirci intanto chi c'è in scena?
In scena abbiamo la compagnia di Sollicciani, cioè abbiamo un gruppo costituito da ben 20 detenuti, 20 persone, allargato anche a degli artisti che ormai collaborano con noi da un po' di anni, che anzi mi fa piacere nominarli, che sono Susanna Ieme, Daria Menichetti, Monica Santoro, e poi ancora ci sono dei musicisti, Marco Magistrali, Filippo Marranci e Cristina Petitti, quindi siamo un bel gruppo.
Ecco, tutto questo dove si svolge?
Tutto questo si svolge esattamente al Giardino degli Incontri, che è lo spazio più, devo dire, caratteristico, particolare, più bello decisamente, che c'è al carcere di Sollicciano.
Un carcere che fino a non, insomma, mi ricordo, non molti mesi fa, l'ex il precedente sindaco di Firenze disse che l'unica cosa che si può fare con Sollicciano è raderlo al suolo e ricostruirlo, denunciando una situazione insostenibile. Tu che ci lavori, che idea ti sei fatta?
Io confermo un po', cioè sarebbe da radere al suolo, eccetto il giardino degli incontri, ecco, quello spazio lì dovrebbe essere assolutamente preservato, cioè conservato, perché è veramente un luogo particolare, però tutto il resto sì, sarebbe da almeno cioè, se non raderlo al suolo, però fargli una ristrutturazione di quelle veramente reali, che danno dei risultati, che veramente portano un vantaggio alla struttura, ma soprattutto alle persone che ci vivono dentro, perché comunque continua a piovere lì, continua ad essere un caldo micidiale, continuano ad esserci infiltrazioni di umido, continuano ad esserci alle volte ho saputo di topi, di insetti, insomma non è un luogo dove si sta.
Allora, leggo dalla presentazione che diciamo la situazione iniziale è proprio il giorno dell'inaugurazione del Giardino degli Incontri. Gli spettatori vestiranno i panni dei familiari venuti per fare il colloquio per la prima volta in questo giardino, ma questo luogo appare infestato da strane presenze, sono lì per un motivo preciso, quindi noi stessi come spettatori diciamo avremo un ruolo in questa vicenda.
Sì, no, un ruolo sarete, diciamo, gli attori si rivolgeranno a voi davvero come se foste dei familiari. In mezzo a voi ci saranno dei personaggi e quindi sì, sarete chiamati ad avere un'attenzione particolare rispetto a tutto quello che vedrete.
Sì. Bene, bene. E da tanti anni ti occupi di teatro in carcere e... Che cosa veramente, al di là delle retoriche, diciamo, queste attività che tipo di funzione hanno secondo te? Che tipo di potenzialità hanno?
Ma io dico sempre, quando mi fanno questa domanda, intanto la prima cosa è che comunque rimane sempre una possibilità, un'occasione che la persona se la deve giocare in autonomia. Cioè spetta anche la responsabilità della persona che decide, no, di partecipare, perché molto spesso, anzi la maggior parte delle volte, ed è comprensibilmente, perché lo farei anch'io, si scende perché non si vuole stare dentro la cella. Poi dopo però possono scattare anche delle motivazioni in più, che tocca a chi conduce l'attività, ma anche alla persona che partecipa, ed è una possibilità intanto per conoscerti meglio, per capire meglio il tuo potenziale, per sentirti non detenuto, ma un attore che partecipa alla costruzione di uno spettacolo, perché poi di fatto quando siamo insieme la dinamica è quella, cioè siamo una compagnia che cerca insieme di arrivare in fondo a uno spettacolo di teatro nel migliore dei modi possibile. E questa cosa qui apre una porta, perché le dinamiche che si instaurano all'interno del gruppo sono comunque ovviamente diverse da quelle che te hai quando esci fuori e ti confronti con la gente, con il compagno di cella, eccetera. Quindi sì.
Benissimo, allora noi ringraziamo moltissimo Elisa Taddei e ti facciamo anche un grande in bocca al lupo per Il Giardino degli Incontri, compagnia di Sollicciano, 3 e 4 aprile all'interno del Festival Materia Prima, e anzi lo spettacolo che conclude questa edizione di Festival. Grazie, a presto.
Grazie, crepi, arrivederci, grazie.
Non indossava la giubba rossa, che rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino, a lei vicino che aveva amato, a lei vicino che aveva amato e assassinato in un letto di lino. Con altri in pena io camminavo, in altro cerchio lo vidi ruotare, che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave, quando sentì una voce sentì mormorare,
quel tipo appeso dovrà dondolare. Mai vidi un uomo così guardare, con occhi languidi il cielo vivo, beveva l'aria, beveva il sole, con gli occhi colmi di compassione. Quell'uomo uccise quel che amava, ora la morte era la sua ossessione. Ma ogni uomo uccide quello che ama, questo sia bene udito. Alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo fa all'ardito, con la spada lo fa all'ardito. Alcuni lo uccidono da giovani, altri quando sono anziani. Con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani. I pietosi impugnano il coltello, che più in fretta diventi freddo, il cadavere l'indomani. C'è chi ama poco, chi troppo a lungo, c'è chi lo dona, c'è chi lo insozza. Alcuni lo annegano in lacrime, altri senza un singhiozzo. Ognuno uccide quel che ama, ma non ognuno per questo muore. Non muore di morte infame, in un giorno di vergogna nera. Non un nodo gli spezza il collo, non lo acceca un cencio di tela. Non una botola lo solleva, e da sotto i piedi la vita gli leva. Che dispensa legge, 3 settimane di vita, 3 settimane gli diede per sanare la sua ferita, per lavare dalle sue dita il sangue versato, col pianto il marchio di Caino, bianco di neve ora è diventato. La prigione sembrò colmare, non venne in pompa di porpora, cavalcando un destriero di luna. 3 braccia di corde e una botola è quanto serve alla sfortuna. Il cappellano non si è inginocchiato, non la croce nell'aria ha segnato, la croce che Cristo ha donato a salvezza di chi ha peccato. Lacrime consoleranno la pietà così male servita, e gli esclusi lo piangeranno, che piange sempre la gente bandita. Fuori dal muro, in una fossa di disonore, giace un uomo infelice in una tomba senza nome. Lacrime non versare, né lamenti offrire, quell'uomo uccise quel che amava e per questo doveva morire. Ma ogni uomo uccide quello che ama, questo sia bene udito. Alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo fa all'ardito, con la spada lo fa all'ardito.
ogni uomo uccide quello che ama.
Questa era la ballata del carcere di Reading, sempre di Vinicio Capossela. Chiudiamo qui la parte dedicata alla compagnia di Solliciano e ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Però prima di salutarvi vi voglio fare ascoltare un estratto dall'incontro che ha tenuto Stefano Massini al Teatro della Pergola qualche giorno fa. Sapete che Stefano Massini è diventato da poco il direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana e sta già imprimendo, diciamo, il suo stile, le sue idee, quindi con un'apertura di questa istituzione fondamentale del nostro territorio, un'apertura ai cittadini con innumerevoli iniziative. Allora, la prima si intitola Liberamente, una scuola popolare di scrittura, così è stata definita, e quindi è un in realtà sono degli incontri non per andare a formare futuri autori, cioè non è un corso di scrittura creativa, diciamo è più un'occasione per tutti coloro che sentano di avere qualcosa da esprimere, da condividere o forse semplicemente da esprimere in parola scritta senza obbligo alcuno e senza il minimo voto. Questo è l'invito che Stefano Massini ha formulato, diciamo, ai curiosi, agli spettatori, agli amanti, non per forza del teatro, ma insomma, per chi vuole vivere questo tipo di esperienza. Quindi siamo andati il 2 marzo al Teatro della Pergola ad ascoltare Massini in questo suo primo incontro. Allora vi propongo un brevissimo estratto di questa che non è una lezione, è proprio un incontro in cui Massini parla delle emozioni, in particolare della paura, e poi dopo c'è tutta un'interazione con il pubblico. L'appuntamento successivo è stato al Teatro di Rifredi, il prossimo il 23 marzo ancora al Teatro della Pergola. L'orario è sempre lo stesso, domenica mattina dalle 11 all'1, ingresso gratuito, prenotazione consigliata ma non obbligatoria. Poi l'ultimo appuntamento 13 aprile al Teatro Era di Pontedera. E allora, salutandovi, vi faccio ascoltare questo frammento e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, e poi vi do appuntamento alla prossima puntata di Luce d'Italia, puntata di aprile che andrà in onda mercoledì 2 aprile alle 15:40 e poi in replica il venerdì successivo, venerdì 4 aprile la mattina. L'indirizzo, vi ricordo, per scrivermi a info@rete-toscana-classica.it. Rodolfo Sacchettini al microfono e Giovanni Mori dalla regia vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto.
Stamattina noi proveremo a fare questo. Ci serviremo delle parole per fare cosa? Per raccontare un'emozione. Cioè, andiamo alle origini. Alle origini c'era questo, c'era che l'uomo aveva paura, aveva rabbia, era triste, era felice, e tutto questo lo raccontava come? Con le parole. Le emozioni sono questo, le emozioni sono quello che ci passa dentro. Attenzione, la natura, lo dice la scienza questo, la natura ti mette al mondo con 6 emozioni di base totalmente identiche, lo dimostra la scienza, chiunque tu sia, dovunque tu nasca. Il fatto che tu sia un umano fa sì che tu abbia 6 emozioni addosso quando vieni al mondo. Attenzione, dice la scienza, perfino neonato al 6º-7º giorno di vita già manifesta le cosiddette 6 emozioni primarie. Che dice la scienza sono rabbia, paura, gioia, dolore, sorpresa e disgusto. Tutto quanto nasce qui, da queste 6 emozioni. L'uomo cerca di raccontarle, di condividerle. Lo fa attraverso le parole. E noi proveremo oggi a usare le parole in un modo tutto strano, Proveremo a usare le parole per raccontare una delle principali di queste emozioni, la paura. Cominciamo a dire qualcosa sulla paura, almeno cominciamo a prendere le misure. Allora, se hai paura, a causa di quello che ti ho appena detto, che la natura te l'ha messa addosso fra le sei emozioni di base, scienza, se hai paura sei umano. Se non hai paura, cosa che tutti quanti vorremmo, no? Non essere mai triste, non essere mai infelice. Se hai paura, invece, sei umano. Se non lo sei, che è quello che vorremmo, non sei umano. Quindi, se hai paura, sei profondamente umano. Non è un caso. E per dire, la nostra letteratura italiana, ha due testi fondamentali, no? La Divina Commedia e I Promessi Sposi. Tutti e due si aprono con due personaggi che hanno una strizza e servano le mutande. Tutti e due. Dante nella selva oscura, che entra in questa selva nel mezzo del cammino di nostra vita, no? E dice: tanta era la paura che io avevo, d'accordo? Che stavo per svignarmela, poi mi appaiono queste bestie, no? Queste belve. Praticamente, come è stato scritto, la più importante opera della letteratura italiana, la Divina Commedia, comincia con un attacco di panico. Comincia così. È un attacco di panico. Lui che viene da selva dice: oddio, non posso. E lo dice, Dice: io sentivo che andavo giù, no? Quindi la prima opera della letteratura italiana, la più grande, inizia con un attacco di panico. Poi c'è Come si sposa. Come comincia Come si sposa? Don Abbondio, che se la fa addosso e che dice: il coraggio uno non se lo può dare.
Abbiamo trasmesso Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.